Questo programma è presentato da Alitalia. Le nuove rotte Alitalia portano da Roma a Los Angeles, Vienna, Malaga e Amman. Scoprile sul sito alitalia.com.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile in onda, in direttissima dallo Studio 9. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, sarà la 31esima edizione del Meeting, quella che si aprirà il 22 agosto con la presenza del presidente d'Irlanda Mary McAleese e lo spettacolo Caligola e la Luna, spettacolo tratto dal celebre dramma di Albert Camus nella ricorrenza dei 50 anni dalla sua morte. E questa 31esima edizione è un'edizione che propone anche quest'anno incontri, mostre, spettacoli, sport, quindi ci sarà un programma ricchissimo che tra l'altro da sempre contraddistingue uno dei momenti culturali più importanti dell'anno, ma il filo rosso sarà il titolo. Quella natura che ci spinge a desiderare cose grandi è il cuore. Oggetto dunque sarà la natura dell'uomo, la sua vera essenza, come al microfono di Deborah Donnini ci racconta la presidente del Meeting, Emilia Guarnieri.
Perché la scelta di questo titolo, cosa vuole esattamente indicare, su cosa vuole far riflettere il Meeting quest'anno?
C'è nell'uomo qualcosa che lo spinge a desiderare cose grandi, cioè che lo spinge a cercare sempre qualcosa di oltre. Questo fattore che noi chiamiamo cuore, così come la Bibbia lo chiama cuore, così come Don Giussani lo ha sempre chiamato cuore, questo fattore è proprio qualcosa che è nell'uomo, che non dipende da lui e da cui si trova sospinto perennemente alla ricerca di un oltre. Se non ci fosse questa spinta dell'uomo verso qualcosa che è sempre oltre, che è sempre più in là, come dice Montale, perché in fondo l'uomo dovrebbe ricercare, perché l'uomo dovrebbe intraprendere, perché l'uomo dovrebbe rischiare? C'è sicuramente il rischio di ritenere che l'uomo in fondo non sia altro che il frutto dei suoi fattori antecedenti, che siano di carattere biologico, che siano di carattere economico, che siano di carattere sociale. Se l'uomo è solo il prodotto dei suoi antecedenti, l'uomo non ha più libertà. Cioè l'uomo, se non può dar credito a questa spinta che si porta dentro, inevitabilmente perde la speranza.
Ecco, uno dei modi in cui nella nostra società si vede come c'è il rischio di non desiderare più cose grandi è la crisi demografica, cioè la incapacità, la difficoltà con cui le persone fanno figli, rischiano in questo senso. C'è qualcosa, per esempio, che voi avete dedicato al Meeting su questo?
Beh, direi che il Meeting di per sé è una grande testimonianza di fiducia nella vita, per il contenuto che il Meeting esprime, per la presenza di un popolo fatto di famiglie, fatto di bambini, cioè è proprio la testimonianza di questa speranza nella vita. Le testimonianze stesse che ci saranno al Meeting, quest'anno verrà la vedova Coletta, testimonianze anche quindi di perdono, cioè di qualcosa che va oltre il limite della vita. Verrà la vedova Coletta, la moglie di uno dei carabinieri morto nella famosa strage di Nassiriya, che come dire, immediatamente ha guardato a quello che le era successo con uno sguardo di perdono e con uno sguardo di speranza. D'altra parte, senza questo, è vero, come si diceva, si perde la fiducia nella vita, si perde anche il senso del mettere al mondo altri. Il Meeting in fondo è anche la testimonianza di qualcuno che nella vita ci crede e che comunica questa sua fede ai figli. Ha senso tirar su dei giovani, ha senso mettere al mondo dei figli, perché c'è una speranza possibile.
C'è anche un incontro interessante con i ministri degli esteri di diversi paesi, ce ne può parlare?
Sì, certamente, perché oggi c'è una questione grave, che è proprio la questione della libertà nel nostro paese e nel mondo. Relativamente alla questione della libertà, la libertà religiosa è sicuramente il grande test di tutto questo, perché laddove non c'è libertà religiosa, cioè laddove all'uomo non è riconosciuta la libertà di questo suo rapporto con il mistero, lì non ci sarà nessun'altra libertà. Il grande tema che insieme al ministro Frattini verrà dibattuto nel Meeting, e insieme a ministri degli esteri di paesi convivenze religiose diverse di paesi a regime musulmano sarà esattamente questo. Non è l'unico punto in cui verrà affrontata la questione della libertà religiosa, la questione della libertà e anche della persecuzione dei cristiani. Il meeting di quest'anno vedrà per esempio la presenza di Joachim Allende, il presidente dell'associazione L'Aiuto alla Chiesa che Soffre, proprio perché la questione della libertà religiosa è una questione oggi fondamentale ed è proprio la questione che fa da test sul tema della libertà.
Ecco, qualche altro protagonista da segnalare anche a livello ecclesiale, non solo?
Sicuramente c'è un incontro che noi riteniamo essere quasi storico al meeting di quest'anno, tra il cardinale Erdo, il primate d'Ungheria e presidente della Conferenza Episcopale Europea, e il metropolita Filaret, il metropolita di Minsk, che peraltro è la più grande autorità ortodossa che sia mai venuta al meeting. E il fatto di poterli avere al meeting e di poterli avere nello stesso incontro, di poterli avere a dialogare proprio in questo momento in cui il grande tema dell'incontro tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa sta facendo dei passi veramente incredibilmente da gigante, ci sembra veramente un appuntamento storico. Volevo segnalare che l'appuntamento che porta il titolo del meeting sarà svolto da Don Stefano Alberto, docente all'Università Cattolica di Milano, la presenza del Cardinale Scola su un tema di estrema attualità, cioè il desiderio dell'uomo e la postmodernità, perché siamo in un momento, appunto, come dicevamo anche sviluppando prima altre tematiche, siamo in un momento in cui veramente viene da chiedersi: ma questa nostalgia di infinito, l'uomo postmoderno oggi la sente?
Bella domanda, si può trovare dunque la risposta o perlomeno un accenno di percorso da intraprendere con il meeting di Rimini proposto domenica 22 fino a sabato 28 agosto. E dopo aver ascoltato le parole di Emilia Guarnieri vorrei presentarvi il secondo ospite che è venuto a trovarci, Luca Collodi lo ha incontrato. Sto parlando del professor Weiler. Apro una piccola parentesi: con il mese di giugno sono iniziati ovviamente i primi appuntamenti di presentazione di questa 31esima edizione del meeting di Rimini e il primo appuntamento c'è stato il 9 giugno, poi il 10 presso l'ambasciata d'Italia, all'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, e poi oggi si vola appunto a New York presso la prestigiosa School of Visual Arts per l'altra preview dei corti del meeting Rimini Film Festival. Stavo guardando il programma di questa 31esima edizione, un programma fittissimo, ricco, ci sono cicli di seminari, poi mostre, musica, video, e segnalo la rassegna di reportage internazionale dal titolo Storie dal mondo e poi quella su storie di sport dal titolo appunto Storie di sport, storie di vita. Ci sono 8 mostre e l'incontro inaugurale avrà come protagonista il presidente d'Irlanda Merrick McAleese, sarà intervistata dallo scrittore e giornalista irlandese John Waters sul tema Le forze che cambiano la storia sono le stesse che cambiano il cuore dell'uomo, e poi il tema del meeting sarà svolto il 24 agosto da Don Stefano Alberto, docente di introduzione alla teologia all'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Ovviamente questi sono solo dei piccoli accenni di quello che proporrà il meeting di Rimini. Ricordo anche il sito www.meetingrimini.org, e a questo punto dicevo introdurre il secondo ospite, il professor Weiler, professore alla New York University. E vi leggo un passo di una delle sue interviste durante appunto la presentazione a Roma, è stata fatta qualche giorno fa, il 10 giugno, venerdì. Lui ha raccontato che ha fatto più volte il giro del mondo ma non ha mai conosciuto nulla di simile, in riferimento appunto al meeting. Fu invitato per la prima volta nel 2003 e lui la considera un'organizzazione un'organizzazione che affitta lo spazio di una fiera commerciale e lo trasforma in una festa per la mente, per l'intelletto e per l'anima. Questo, ha detto, è il più grande degli eventi cattolici e anche il più cattolico. Alla meeting si parlerà dunque di politica, di religione, di etica, ma sentiamo allora che cosa si sono detti Luca Collodi e il professor Weiler in questo botta e risposta. Prego la regia.
Professor Weiler, l'impegno religioso e l'impegno politico possono coesistere nella stessa persona impegnata nella costruzione di una dimensione pubblica, impegnata nella costruzione dell'ordine sociale?
Sì, possono coesistere, ma non devono essere confusi. E soprattutto non devono essere confusi nella nostra realtà occidentale europea. Qui siamo sotto la cultura dei diritti. E il vocabolario politico insiste molto sui diritti. Invece, per me, il vocabolario religioso insiste soprattutto sulla responsabilità e sui doveri. Io, prima di arrivare al meeting questo anno, praticamente ho riletto i 5 libri di Mosè, che di tradizione sono molto legalistiche. Non c'è il parola diritti, è tutta una cultura di responsabilità, di doveri. Se la vita è sacra, è perché è il nostro dovere di rispettare la vita. Se il povero, il sfortunato, viene assistito, non è perché ha il diritto, perché è il nostro dovere di assisterlo. Se la terra viene protetta, l'ambiente viene protetta, perché appartiene a Dio, è il nostro dovere, il nostro responsabilità di essere custode della terra. La politica e la cultura che insiste troppo sui diritti diventa alla fine un alibi per responsabilizzare gli altri. Mi sento bene perché credo nei diritti umani. Ma cosa vuol dire credere nei diritti umani? 99% della gente, soprattutto nelle nostre culture occidentali, grazie a Dio, non sono né vittime di violazione dei diritti umani né i persecutori. Allora, credere nei diritti umani, che è importante, non vorremmo vivere in una società che non rispetta i diritti umani, non chiede niente alla persona. Se i diritti umani vengono violati, la persona deve essere scandalizzata, ma fare nulla. Allora è bene per la gente religiosa di ricordare che il messaggio della Bibbia non è il messaggio dei diritti, è il messaggio della responsabilità.
Professor Weiler, nel viaggio del Papa negli Stati Uniti, nella visita di Papa Benedetto XVI all'ONU, era il 18 aprile di quest'anno, il Papa ha sottolineato che la dignità dell'uomo deve essere al centro dell'azione della comunità internazionale. Di fatto però, professor Weiler, molte nazioni davanti a problemi, difficoltà, tendono ad essere pragmatiche, tendono a fare sintesi, tentano di fare compromessi. E quindi come si può impostare il rapporto, in questo caso, tra giustizia e diritti umani?
Prima cosa da sottolineare che il discorso di rispettare i diritti umani, il Papa, a titolo giusto, se posso permettermi, ha deciso di fare all'ONU, non a sue varie udienze davanti alla gente comune. Quando la sua udienza era capi di Stato, governi, allora veramente loro sono interlocutori giusti, perché loro sono i responsabili per la violazione dei diritti umani. E nel suo modo molto sottile si è fatto ricordare il Papa che la sua moneta è la verità, non la politica. E ha detto delle cose assai sovversive all'ONU, perché in realtà io sono andato a leggere tutti i discorsi di capi di Stato davanti all'Assemblea Generale negli ultimi 5 anni. Tutti parlano dei diritti umani, della libertà e della pace, ma la ipocrisia è straordinaria. Lo stesso Stato che mette in galera il cristiano praticante poi va davanti alle Nazioni Unite e parla sulla libertà, sulla pace, sui diritti umani. Allora il Papa era coraggioso e poco politically correct, per esempio a insistere sul il dovere di intervenire quando c'è una violazione grossa dei diritti fondamentali. Prendiamo la situazione recente di Myanmar. Una sciagura incredibile. La gente che muoia in centinaia e migliaia e un piccolo regime, una junta di generali e colonnelli che rifiutano l'aiuto della comunità internazionale. Uno dei voci unici che ha detto quello, immagino, il tipo di situazione che bisognerebbe riflettere sempre con l'autorità dell'ONU sulla possibilità di intervenire per proteggere la dignità umana. La realtà internazionale, anche qui, non è giusto di parlare sui stati, perché c'è tanto da criticare nella nostra cultura occidentale, ma nell'Europa, grosso modo, diritti umani, la dignità umana viene rispettata. Ci sono alcuni paesi, che tutti sappiamo quali sono, che violano a volte anche a buon mercato i diritti fondamentali. E quello bisognerebbe dire ad alta voce e non mettere in gruppo i stati, i governi, perché ci sono i buoni e ci sono i cattivi, è meglio dirglielo.
Professor Weiler, al riguardo, sempre ricordando il discorso del Papa alle Nazioni Unite, Benedetto XVI ha sostenuto il dovere di intervenire negli stati che violano i diritti umani.
Coraggioso, a titolo giusto. E ci saranno pochi capi di Stato, eccetera, che diranno questa cosa in maniera così chiara. Ma per me, anche pur non essendo un cristiano, sono incoraggiato a vedere il capo della Chiesa Cattolica che si presenta davanti al mondo come i vecchi profeti, chi parla la verità e chi dice le cose che a volte possono essere anche sconcertanti.
Bisogna lottare quindi contro il terrorismo, e qui apriamo un altro capitolo, rispettando però i diritti umani.
Perché è vero, è difficile, è una sfida, ma una delle cose che io ho preso dal discorso del Papa all'ONU era la realizzazione che quando c'è violazione della dignità umana non è soltanto la vittima dell'aggressione che perde la sua dignità. Anche il persecutore perde la propria dignità, pur violando la dignità di un altro. Allora dove siamo, sì, lottando contro il terrorismo, allo stesso tempo per proteggere la dignità umana, noi stessi commettiamo quella aggressione contro la dignità umana? Ha detto il presidente della Corte Suprema di Israele, la democrazia che lotta contro il terrorismo lotta con un mano legato dietro la schiena. È difficile, ma così ci vuole.
È corretto parlare di giustizia parlando di diritti e doveri dell'uomo?
Non c'è nella mia concezione, come ho detto all'inizio, una vera giustizia che dipende solo sui diritti. Una storia poco conosciuta dell'Olocausto. Tutti ricordiamo la storia triste degli ebrei di Parigi, ma la maggior parte degli ebrei sono scappati a Vichy, quella parte quasi autonoma e indipendente della Francia. I tedeschi hanno deciso di cercare di arrestare e mandare gli ebrei francesi che sono scappati a Vichy ai campi di morte. E il governo di Vichy era d'accordo. Non è accaduto. Perché non è accaduto? Perché l'Episcopato cattolico ha detto questo non accadrà qui, questo no. Infatti, contrariamente all'impressione generale, la maggior parte degli ebrei francesi erano salvati grazie a questa presa di posizione dell'Episcopato cattolico in Francia. Non c'era vocabolario di diritti. Si parlava della responsabilità cattolica. La responsabilità ha informato, ha spiegato quell'azione. Non c'è giustizia quando si parla solo sui diritti. Diritti senza doveri, Diritti senza responsabilità non produce giustizia, produce egoismo, atomismo, freddezza umana.
Era il professor Joseph Weiler della School of Law della New York University, intervistato da Luca Collodi, e l'occasione è stata data venerdì scorso perché il meeting ha lanciato la 31esima edizione, quasi 300 persone erano presenti all'incontro che si è tenuto all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e a cui appunto hanno partecipato il professor Weiler, la presidente del meeting Emilia Guarnieri e anche il ministro degli esteri Franco Frattini. Da Emanuela Campanile è tutto.
Questo programma è stato presentato da Alitalia. Vola con Alitalia da Malpensa a Miami. Scopri le nuove rotte sul sito alitalia.com.